Ed è giunto anche il mio momento di esordire oggi, vi ricordo, ultimo appuntamento della settimana, ma innanzitutto un calorosissimo saluto a tutti quanti ci state seguendo. Bene, ieri abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo, possiamo anche dire, visto insieme che Israele ha chiesto un re. Proseguiamo il racconto dell'unzione di Saul come re, leggendo il capitolo 10 di Prima Samuele, dai versetti 1 al 16. Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: «Il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? Oggi, quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso la tomba di Rachele, ai confini di Beniamino, a Selsa, i quali ti diranno: «Le asine che stavi cercando sono state trovate. Tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi, e si domanda: che dovrei fare per mio figlio? Quando sarai andato oltre e arriverai alla quercia di Tabor, incontrerai tre uomini che salgono ad adorare Dio a Betel. Uno di loro porterà tre capretti, l'altro tre pani e il terzo un otre di vino. Essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Gibea di Dio, dov'è la guarnigione dei Filistei. Entrando in città, incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo, preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre. Essi profetizzeranno. Lo spirito del Signore ti investirà, e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Poi scenderai prima di me a Gilgal, e io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di riconoscenza. Tu aspetterai 7 giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare». Non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore, e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Appena giunsero a Gibea, una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo spirito di Dio lo investì, ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. Tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e dicevano l'uno all'altro: «Che è mai accaduto al figlio di Chis? Saul è anche lui tra i profeti?» Un uomo del luogo rispose e disse: «Chi è il loro padre? Di qui venne il proverbio: Saul è anche lui tra i profeti?» Quando Saul ebbe finito di profetizzare, si recò all'alto luogo. Lo zio di Saul disse a lui e al suo servo: «Dove siete andati?» Saul rispose: «A cercare le asine, ma, vedendo che non riuscivamo a trovarle, siamo andati da Samuele». Lo zio di Saul disse: «Raccontami, ti prego, quello che vi ha detto Samuele». Saul rispose a suo zio: «Egli ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, ma di quello che Samuele aveva detto riguardo al regno non gli riferì nulla». L'indomani mattina, prima che Saul riparta, Samuele allontana il servo, prende un vasetto d'olio e lo versa sul suo capo. Affettuosamente Samuele lo bacia, gli dichiara la decisione del Signore di averlo scelto come re del suo popolo. Poi, a conferma di quanto gli ha appena detto, Samuele annuncia a Saul 3 fatti che gli sarebbero accaduti in quello stesso giorno, non appena si fosse congedato da lui. 2 uomini, presso il sepolcro di Rachele, lo avrebbero informato del ritrovamento delle asine e della preoccupazione del padre al suo riguardo. 3 uomini, poi, nei pressi della quercia di Tabor, lo avrebbero salutato, gli avrebbero dato 2 dei 3 pani che portavano assieme a 3 capretti e un otre di vino per il sacrificio a Dio a Betel. Infine, presso la guarnigione dei Filistei, a Gibea Elohim, una schiera di profeti gli sarebbe venuta incontro e anche lui, investito dallo spirito del Signore, avrebbe profetizzato con loro. Da lì, Saul avrebbe dovuto recarsi a Gilgal, dove, dopo 7 giorni, Samuele lo avrebbe raggiunto. Samuele dice a Saul che lo spirito del Signore d'ora in avanti sarebbe stato con lui e gli avrebbe cambiato il cuore. Quando il Signore rivolge la sua chiamata a un uomo, egli lo mette in condizione di adempiere al suo mandato, dandogli tutto quello di cui ha bisogno. Lo Spirito di Dio cammina con lui, al suo fianco, per ammaestrarlo, consigliarlo, sostenerlo. Se falliamo, è unicamente per colpa nostra, perché abbandoniamo il Signore e ci facciamo guidare dal nostro istinto o dal nostro intelletto. Saul vede realizzarsi in quel giorno puntualmente, secondo le parole di Samuele, tutto quello che egli gli aveva annunciato. Poi Saul incontra lo zio che gli chiede dove fossero andati, ed egli gli parla della sua ricerca delle asine smarrite e del suo incontro con Samuele. E sollecitato dallo zio, Saul racconta ciò che Samuele gli ha detto a proposito del ritrovamento delle asine, ma avvedutamente si astiene dal parlargli della sua unzione come re di Israele. L'elezione di Saul viene sancita da Dio pubblicamente mediante la sorte, come leggeremo dai versetti 17 al 27 di 1 Samuele, capitolo 10. Poi Samuele convocò il popolo davanti al Signore a Mispa e disse ai figli di Israele: «Così dice il Signore, il Dio di Israele. Io feci salire Israele dall'Egitto e vi liberai dalle mani degli egiziani, dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano. Ma oggi voi respingete il vostro Dio che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le vostre angosce, e gli dite: stabilisci su di noi un re. Dunque presentatevi davanti al Signore per tribù e per migliaia». Poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele, e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte. Fece quindi accostare la tribù di Beniamino secondo le sue famiglie, e la famiglia di Matri fu designata dalla sorte. Poi fu designato Saul, figlio di Chis, e lo cercarono, ma senza riuscire a trovarlo. Allora consultarono di nuovo il Signore: «Quell'uomo è già venuto qua?» Il Signore rispose: «Guardate, si è nascosto tra i bagagli». Corsero a farlo uscire di là, e quando egli si presentò in mezzo al popolo, era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. Samuele disse a tutto il popolo: «Vedete colui che il Signore si è scelto? Non c'è nessuno come lui in tutto il popolo». Tutto il popolo mandò grida di gioia, esclamando: «Viva il re!» Allora Samuele espose al popolo la legge del regno e la scrisse in un libro, che depose davanti al Signore. Poi Samuele rimandò tutto il popolo, ciascuno a casa sua. Anche Saul andò a casa sua, a Gibea, e con lui andarono gli uomini valorosi a cui Dio aveva toccato il cuore. Ma degli uomini malvagi dissero: «Come potrebbe salvarci costui?» Lo disprezzarono e non gli portarono regali, ma egli fece finta di non udire. Samuele convoca il popolo a Mispa, davanti all'Eterno, e qui, prima di procedere alla designazione del re, riferisce ciò che il Signore ha da dire. Gli israeliti devono ricordare che è stato il Signore a liberarli dalla schiavitù d'Egitto e da tutti i nemici che li opprimevano. È stato il Signore a salvarli da tutti i loro mali, ed ora essi devono essere ben consapevoli del significato della loro richiesta di un re, perché così facendo essi hanno innanzitutto messo da parte il Signore, perché non regni più su di loro. Nessuna voce si alza in dissenso. Gli israeliti rimangono convinti della giustezza della loro richiesta. Samuele, perciò, fa accostare tutte le tribù di Israele, e la sorte designa la tribù di Beniamino. Fra le famiglie della tribù di Beniamino viene designata la famiglia di Matri, e infine Saul, figlio di Chis. Ma Saul non si trova perché si è nascosto in mezzo ai bagagli, forse intimorito dalla solennità del momento o della carica. Quando Samuele lo presenta davanti al popolo, lodando la sua prestanza fisica, il popolo, conquistato dall'aspetto regale di questo giovane di Saul, lo acclama. Poi Samuele illustra le leggi che avrebbero regolato la vita del regno, le scrive in un libro e lo depone davanti al Signore. L'adunanza viene sciolta e tutti ritornano alle loro case. Anche Saul torna a Gibea e a lui si uniscono, spinti dallo Spirito di Dio, uomini valorosi che lo avrebbero accompagnato nelle sue imprese. Molti gli portano dei doni, ma alcuni lo disprezzano, dubitando delle sue capacità. Saul, molto saggiamente, fa finta di non udire i loro discorsi. L'elezione di Saul come re viene riconosciuta dagli israeliti dopo la vittoria che egli riporta sugli ammoniti. Successivamente Samuele si dimette dall'ufficio di giudice e l'autorità passa di fatto a Saul. Leggiamo il capitolo 11 ora di Prima Samuele. Naas, l'ammonita, salì e si accampò contro Iabes di Galad. Tutti quelli di Iabes dissero a Naas: «Fa alleanza con noi, e noi ti serviremo». Naas, l'ammonita, rispose loro: «Io farò alleanza con voi a questa condizione, che io vi cavi a tutti l'occhio destro per far disonore a tutto Israele». Gli anziani di Iabes gli dissero: «Concedici 7 giorni di tregua, perché inviamo dei messaggeri per tutto il territorio di Israele. Se nessuno verrà in nostro aiuto, ci arrenderemo a te». I messaggeri giunsero dunque a Gibea di Saul, riferirono queste parole in presenza del popolo, e tutto il popolo alzò la voce, pianse. Ed ecco, Saul tornava dai campi dietro ai buoi e disse: «Che cos'ha il popolo? Perché piange?» Allora gli riferirono le parole di quelli di Iabes. Lo spirito di Dio investì Saul quando udì queste parole, ed egli si infiammò d'ira. Prese un paio di buoi, li tagliò a pezzi, li mandò per mano dei messaggeri in tutto il territorio di Israele e disse: «Così saranno trattati i buoi di chi non seguirà Saul e Samuele». Il terrore del Signore si impadronì del popolo e partirono come se fossero stati un uomo solo. Saul li passò in rassegna a Bezek. I figli di Israele erano 300.000 e gli uomini di Giuda 30.000. E dissero a quei messaggeri che erano venuti: «Dite così agli abitanti di Iabes di Galad: domani, quando il sole sarà in tutto il suo calore, sarete liberati». I messaggeri andarono a riferire queste parole a quelli di Iabes, i quali si rallegrarono, e dissero agli ammoniti: «Domani verremo da voi e farete di noi tutto quello che vi parrà». Il giorno seguente Saul divise il popolo in 3 squadre, che penetrarono nell'accampamento degli ammoniti prima dell'alba e li batterono fino alle ore calde del giorno. Quelli che scamparono furono dispersi in maniera che non ne rimasero 2 insieme. Il popolo disse a Samuele: «Chi è che diceva: Saul regnerà forse su di noi? Dateci quegli uomini e li faremo morire». Ma Saul rispose: «Nessuno sarà messo a morte in questo giorno, perché oggi il Signore ha liberato Israele». Samuele disse al popolo: «Venite, andiamo a Gilgal, là riconfermiamo l'autorità regale». Tutto il popolo andò a Gilgal, e là, a Gilgal, fecero Saul re davanti al Signore, e offrirono davanti al Signore sacrifici di riconoscenza. Saul e tutti gli uomini di Israele fecero gran festa in quel luogo. Iabes, una città della regione di Galad, a sud del lago di Tiberiade, viene assediata dagli ammoniti, guidati da un certo Naas. Gli anziani della città cercano di comporre il conflitto diplomaticamente, chiedendo dapprima un accordo, e poi, non riuscendovi, ottengono dagli assedianti una tregua di 7 giorni, in cui essi inviano messi in tutto il territorio di Israele per sollecitarne l'aiuto. I messi giungono a Gibea, la città di Saul, e qui vi riferiscono al popolo la loro richiesta, suscitando profonda commozione. Saul, che dopo essere stato unto re, era tornato alla sua vita di sempre, tornava dai campi, sente il pianto del popolo e ne chiede il motivo. Come gli ebbero riferite le parole degli abitanti di Iabes, spinto dallo spirito di Dio, si infiamma d'ira, fa a pezzi i suoi buoi e li manda in tutto il territorio di Israele, dicendo che la stessa sorte avrebbero subito i buoi di coloro che non avrebbero seguito Saul e Samuele. Saul, sinceramente spinto dal desiderio di servire il suo popolo e di essere uno strumento nelle mani di Dio per la sua liberazione, si sente partecipe delle sue sofferenze. Si identifica con la buona causa della liberazione di Iabes, cui accomuna Samuele in quanto profeta, e perciò messaggero della volontà di Dio. Saul sa infatti che quella è la volontà di Dio, ed infervorato si mette all'opera. Il popolo stesso si sente come un uomo solo. Saul li passa in rassegna, radunando un esercito di 330.000 uomini pronti a combattere, e dai messi venuti da Iabes fa riferire che il giorno seguente, sicuramente, sarebbero stati liberati dai nemici che li stavano assediando. La buona notizia rallegra gli abitanti di Jabes, che per non insospettire gli ammoniti fissano la resa senza condizioni per l'indomani. Il mattino seguente Saul penetra nel campo degli ammoniti e fino alle ore calde del giorno infuria la battaglia, fino al completo annientamento dei nemici. Questa vittoria sancisce agli occhi di tutto Israele l'elezione di Saul come re, e il popolo si ricorda di quegli uomini che invece lo avevano disprezzato e chiede che vengano messi a morte. Ma Saul si dimostra magnanimo, sapendo perdonare. Egli riconosce che quello era un giorno di festa perché il Signore aveva operato una potente liberazione in mezzo al suo popolo, perciò non vuole che questa gioia sia funestata dalla morte di qualcuno. Saul non si arroga il vanto della vittoria, ma riconosce la sua dipendenza dal Signore, del quale è stato solo uno strumento. Il popolo lo acclama e Samuele coglie l'occasione per confermare l'autorità reale. A Gilgal, davanti all'Eterno, Saul viene consacrato re con una grande festa in cui vengono offerti sacrifici di ringraziamento al Signore. Leggiamo ora i primi 13 versetti del capitolo 12 di Prima Samuele. Allora Samuele disse a tutto Israele: «Ecco, io vi ho obbedito in tutto quello che mi avete detto e ho costituito un re su di voi. Ora ecco il re che andrà davanti a voi. Quanto a me, io sono vecchio e canuto, e i miei figli sono in mezzo a voi. Io vi ho guidati dalla mia giovinezza fino a questo giorno. Eccomi qui. Rendete a mio riguardo la vostra testimonianza, in presenza del Signore e in presenza del suo unto. A chi io ho preso il bue? A chi io ho preso l'asino? Chi io ho derubato? Chi io ho offeso? Da chi io ho accettato regali per chiudere gli occhi sul suo comportamento? Io vi restituirò ogni cosa». Quelli risposero: «Tu non ci hai derubati, non ci hai maltrattati e non hai preso nulla dalle mani di nessuno». Samuele disse: «Oggi il Signore è testimone contro di voi, e il suo unto pure è testimone, che voi non avete trovato nulla nelle mie mani». Il popolo rispose: «Egli è testimone». Allora Samuele disse al popolo: «Testimone è il Signore, che costituì Mosè e Aronne, e fece salire i vostri padri dal paese d'Egitto. Dunque presentatevi affinché io, davanti al Signore, discuta con voi la causa relativa a tutte le opere di giustizia che il Signore ha compiuto a beneficio vostro e dei vostri padri. Dopo che Giacobbe fu entrato in Egitto, i vostri padri gridarono al Signore, e il Signore mandò Mosè e Aronne, i quali fecero uscire i vostri padri dall'Egitto e li fecero abitare in questo luogo. Ma essi dimenticarono il Signore, il loro Dio, ed egli li diede in potere di Sisera, capo dell'esercito di Asor, e in potere dei Filistei e del re di Moab, i quali mossero loro guerra. Allora gridarono al Signore e dissero: «Abbiamo peccato, perché abbiamo abbandonato il Signore e abbiamo servito gli idoli di Baale e di Astarte. Ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te». Il Signore mandò Gerubal, Bedan, Jefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano e vi vesti al sicuro. Ma quando udiste che Naas, re dei figli di Amon, marciava contro di voi, mi diceste: «No, deve regnare su di noi un re», mentre il Signore, il vostro Dio, era il vostro re. Ecco dunque il re che vi siete scelto, che avete chiesto. Il Signore ha costituito un re su di voi. Saul è stato costituito re alla presenza di tutto Israele, e Samuele ritiene concluso il suo mandato di giudice. D'ora innanzi sarà il re ad amministrare la giustizia e a guidare il popolo. Samuele fa un bilancio del suo lavoro e chiede al popolo di riconoscere davanti a Dio l'onestà, la rettitudine, l'imparzialità che lo hanno caratterizzato. Infine, come messaggero di Dio, egli si congeda, ricordando ancora una volta al popolo le opere compiute dal suo Signore, perché essi possano tenere impresso in maniera indelebile nella loro mente che, retti o no da un re, la loro forza e il loro sostegno rimane l'Eterno. Il Signore che li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto li aveva guidati per mezzo di Aronne e di Mosè fino alla terra promessa, dove ora essi abitavano. Samuele mette in evidenza che, purtroppo, nel passato, alle opere di giustizia compiute dal Signore, si era contrapposto un comportamento dissennato da parte del popolo, il quale aveva subito dimenticato il suo Dio per darsi all'idolatria. Il Signore aveva abbandonato, perciò, in balia dei popoli vicini, quali i Moabiti, i Filistei, che avevano mosso loro guerra e li avevano soggiogati. Solo allora essi si erano ricordati del loro Dio e avevano invocato il suo aiuto, riconoscendo il loro peccato, e il Signore, che è pieno di compassione, di benignità, aveva risposto alle loro preghiere, designando degli uomini che guidassero il popolo nella sua lotta per la liberazione. Così era accaduto per Gerubal, Bedan, Jefte e per lo stesso Samuele. La fiducia di Israele in Dio era stata però sempre debole, e non appena all'orizzonte si era profilato qualche pericolo, aveva vacillato. Quando infatti gli ammoniti guidati da Naas si erano messi in marcia contro di loro, essi, disprezzando la guida del Signore, gli avevano chiesto un re, come se un uomo, e non il Signore, li avesse soccorso e liberato nel bisogno. Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 14 al 19 da 1 Samuele, capitolo 12. Se temete il Signore, lo servite e ubbidite alla sua voce. Se non siete ribelli al comandamento del Signore, e tanto voi quanto il re che regna su di voi, seguite il Signore, il vostro Dio, bene. Ma se non ubbidite alla voce del Signore, se vi ribellate al comandamento del Signore, la mano del Signore sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri. Ora dunque, fermatevi e osservate questa cosa grande che il Signore sta per compiere davanti ai vostri occhi. Non siamo forse al tempo della mietitura del grano? Io invocherò il Signore ed egli manderà tuoni e pioggia, affinché sappiate, vediate, quanto è grande agli occhi del Signore il male che avete fatto chiedendo per voi un re. Allora Samuele invocò il Signore, e quel giorno il Signore mandò tuoni e pioggia, e tutto il popolo ebbe gran timore del Signore e di Samuele. Tutto il popolo disse a Samuele: «Prega il Signore, il tuo Dio, per i tuoi servi, affinché non moriamo, poiché a tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto il torto di chiedere per noi un re». Samuele puntualizza che, nonostante il loro comportamento, le benedizioni del Signore non sarebbero venute meno per Israele, a condizione che, sia il re che il popolo, avessero servito il Signore e obbedito ai suoi comandamenti. Infine, affinché gli israeliti si rendano conto della gravità del loro peccato, nel chiedere un re al posto del Signore, e possano ricordarlo per sempre, Samuele prega il Signore di compiere un prodigio, mandando tuoni e pioggia in un periodo di siccità come quello della mietitura del grano. Il Signore esaudisce la preghiera di Samuele, e il popolo, compunto, pentito, ne invoca l'intercessione per il peccato commesso. Terminiamo adesso il capitolo 12 di Prima Samuele leggendo i versetti dal 20 al 25. Samuele rispose al popolo: «Non temete, è vero, voi avete fatto tutto questo male, tuttavia non allontanatevi dal Signore, ma servitelo con tutto il vostro cuore. Non ve ne allontanate, perché andreste dietro a cose vane, che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Quanto a me, lungi da me il peccare contro il Signore, cessando di pregare per voi. Anzi, io vi mostrerò la buona e diritta via. Solo temete il Signore e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore. Considerate infatti le cose grandi che egli ha fatte per voi, ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete voi e il vostro re». Samuele rincuora il popolo e ricorda loro che il Signore non ha revocato la sua decisione di aver scelto Israele. Il Signore è fedele alle sue promesse, anche quando gli uomini non lo sono nei suoi confronti. Ma la buona e diritta via, che Samuele indica a Israele di seguire per il suo bene e del suo re, rimane la stessa di sempre, ossia temere il Signore, servirlo fedelmente con tutto il cuore. Questa è l'unica condizione per poter vivere. E dopo aver ricordato quindi questi avvenimenti, questo compito di Samuele di ricordare a Israele in che modo servire, in che modo stare attaccati al Signore, io mi fermerei davvero qui, a questo punto, per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Vi ringrazio per averci seguito, anche in questa settimana, per essere stati con noi, e per quanto mi riguarda, io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo. Buon riposo.